Buongiorno a tutti. Siamo oggi qua a discutere un tema particolarmente impegnativo, particolarmente rilevante, l'intelligenza artificiale. Il titolo è L'intelligenza artificiale prende corpo e in effetti oggi è una delle tecnologie più rilevanti. Se noi riflettiamo nella storia dell'umanità, le grandi scoperte scientifiche e tecnologiche hanno sempre determinato dei grandi cambiamenti di tipo sociale, economico e industriale. Pensate soltanto all'invenzione della locomotiva, del motore a vapore, che ha addirittura generato una nuova classe sociale, la classe sociale della borghesia. Alla fine dell'Ottocento l'introduzione dell'energia elettrica. Bene, oggi viviamo nel mondo delle tecnologie digitali e tra le tecnologie digitali che stanno cambiando obiettivamente il nostro mondo, l'intelligenza artificiale è forse quella più interessante, ma anche più affascinante e per certi versi problematica. Perché addirittura qualcuno dice che potrebbe generare la supremazia delle macchine sull'uomo e generare in un certo senso nuove forme di vita, i cosiddetti transumani. Marvin Minsky, che era il padre dell'intelligenza artificiale alla fine del passato secolo, diceva che l'uomo è lo scalino intermedio tra la scimmia e il computer. Quindi in un certo senso l'intelligenza artificiale potrebbe sovvertire e magari le macchine fare la guerra all'umanità. E forse gli alieni sono già tra noi. Bene, di queste cose ne parleremo anche da un punto di vista strettamente tecnologico con la professoressa Barbara Caputo, che è professoressa ordinaria di intelligenza artificiale al Politecnico Torino. E anche è prima ricercatrice presso l'IIT, l'Istituto Italiano di Tecnologia, un'eccellenza italiana soprattutto nel campo della robotica. Barbara Caputo ha avuto una vita che le ha permesso di conoscere molto il mondo. Ha ottenuto il dottorato in informatico a Stoccolma, presso il Politecnico di Stoccolma. È stata prima ricercatrice presso il centro di ricerca di Martigny in Svizzera, l'IDIAP, ma ancora oggi ha un ruolo fondamentale nel nostro paese. Siede nel consiglio direttivo di ELLIS, lo European Laboratory for Learning and Intelligent Systems. Tra i 30 esperti del MISE, che ha elaborato la strategia italiana dell'intelligenza artificiale. E ha vinto, e questo ci tengo a sottolinearlo, un premio europeo come miglior ricercatrice UNIRC. Allora, Barbara, raccontaci un po' di questa intelligenza artificiale, se dobbiamo sperare o dobbiamo aver paura. A te la parola.
Io non ho sentito assolutamente nulla di quello che ha detto Marco. Sono sicura che ha detto delle cose molto belle e inizio la mia presentazione. Buongiorno a tutti. Oggi vi voglio raccontare una storia. Vi voglio raccontare la storia di una donna, di una bambina che è nata nel 1976 in Cina, a Beijing, ed è cresciuta in una parte molto rurale della Cina. Quando questa bambina, che si chiama Fei Fei, aveva 12 anni, il papà si è trasferito negli Stati Uniti. Fei Fei è
Barbara,
rimasta a
io
vivere con
non
la
ti
sua mamma
sento.
in Cina. Quando poi Fei Fei ha compiuto 16 anni, intorno all'età di 16 anni, anche la mamma, lei e la mamma, sono riuscite a raggiungere il papà negli Stati Uniti e quindi la famiglia si è trasferita nel New Jersey. Nel New Jersey, Fei Fei è andata al
Io non
liceo,
sento nulla,
nella
signori.
scuola locale, e ha vissuto come vivono tutti gli immigrati quando cambiano paese, con tutta la difficoltà di vivere in una comunità piccola, in un mondo completamente nuovo. Ma nonostante questo, i professori hanno capito il grande talento di questa ragazza e quindi ha iniziato ad emergere, così tanto che alla fine del suo percorso al liceo, Fei Fei ha conquistato la prima pagina del giornale, il giornale locale di Pars Nibary, perché è stata accettata a Princeton, un evento straordinario per questa piccola città, di provincia. E così Fei Fei ha continuato la sua carriera accademica, è andata a Princeton dove si è laureata in matematica e fisica con un indirizzo informatico, ma durante il suo periodo degli studi ha continuato a tornare a casa ad aiutare la sua famiglia, perché come spesso capita alle famiglie di immigrati, i lavori che si riescono a trovare sono molto semplici e quindi con grande attenzione, con grande sforzo, Fefei ha aiutato i suoi genitori a aprire un'attività commerciale, una lavanderia, e quindi tutti i fine settimana tornava a casa per lavorare insieme ai genitori in questa lavanderia ed aiutarli. Fei Fei e Fei Fei Li, professoressa a Stanford University, a Chief Scientist a Google Cloud e da quest'anno membro del CDA di Twitter. Fei Fei è uno dei grandi monumenti, è una dei leader, delle leader internazionali mondiali dell'intelligenza artificiale, a cui noi dobbiamo tantissimo, a noi, cui noi dobbiamo la rivoluzione che stiamo vivendo. Che cosa ha fatto Fei Fei di così importante? Ha fatto tante cose, ma ce n'è una che oggi vi voglio raccontare in particolare. Nella comunità dell'intelligenza artificiale, la ricerca va avanti partendo dai problemi che si vogliono affrontare, e alcuni di questi problemi vengono creati, se vogliamo dire così, in laboratorio dai ricercatori per provare a risolverli in una struttura controllata. Quello che Fei Fei ha fatto è che ha visto che nel 2010, negli anni 2000, la comunità si stava interessando a risolvere il problema di come far riconoscere a un algoritmo un centinaio di oggetti diversi. E Fei Fei ha capito che passare da 100 oggetti a 1000 oggetti non sarebbe stato solamente un problema di far scalare questi algoritmi, di farli diventare più veloci, di avere più memoria, ma nell'andare dal centinaio al migliaio si sarebbero dovuti affrontare dei problemi fondazionali. E così Fei Fei ha introdotto un database di 1000 categorie visive che si chiama ImageNet. Questo database ha creato un grandissimo scompiglio quando è stato introdotto per la prima volta, perché era difficilissimo, perché tutto quello che prima funzionava molto bene funzionava veramente malissimo. E poi a dicembre del 2012, per la prima volta, una rete neurale convolutiva, il primo esempio di deep learning applicato a questo database, è riuscito a portare i risultati ottenuti per questo problema a un livello accettabile. E così siamo entrati, grazie a Fei Fei, nell'era del deep learning. Il deep learning è il cuore pulsante della rivoluzione dell'intelligenza artificiale a cui stiamo assistendo. E i principi che hanno guidato l'avventura di come riuscire a risolvere il problema di risolvere 1000 categorie sono veramente il succo di quello che ci porta oggi a questa intelligenza artificiale così forte e così vitale. Una grande quantità di dati affrontati con metodi di apprendimento statistici. Questo è l'intelligenza artificiale moderna, in a nutshell. Tutto questo parte da molto lontano. Abbiamo avuto Fei Fei che ci ha aiutato nel 2010, ha dato questa spinta molto importante, ma in realtà l'intuizione che si potesse imparare dai dati con degli algoritmi statistici è qualcosa che è È comparsa sul New York Times nel 1958, quando Frank Rosenblatt ha invitato dei giornalisti ad assistere alla dimostrazione del percettrone, un algoritmo chiamato macchina, perché era comunque dentro questo calcolatore, in grado di prendere all'ingresso dei dati e imparare da questi dati a dare delle risposte, con una struttura che voleva ricordare quella dei neuroni del nostro cervello. Frank Rosenblatt dice in questa intervista che questa macchina era il primo dispositivo capace di pensare come una persona, un dispositivo capace di imparare come una persona, quindi facendo degli errori all'inizio, ma diventando sempre più esperto. E in questa sua intervista profetica, Rosenblatt disse: questa macchina, questo percettrone sarà in grado di riconoscere le persone, sarà in grado di dire il loro nome e sarà in grado di tradurre il linguaggio e il testo scritto da una lingua ad un'altra. Ci è voluto forse un po' più di tempo di quanto Rosenblatt avesse immaginato, però siamo proprio qua. Ma che cos'è che fa questo percettrone? Beh, immaginiamo di dover risolvere un problema come questo. Immaginiamo di voler distinguere tra la parola ham e la parola spam. Come posso fare a separare queste due classi? Beh, ci potrei mettere una linea in mezzo. Questa potrebbe andare bene. Potrebbe andare bene anche questa e potrebbe andare bene anche questa. Ce ne sono tante che possono andare bene. Ecco, imparare a mettere una di queste righe è quello che fa il percettrone. Il percettrone è un algoritmo in grado di, quello che si dice, separare linearmente due classi. Naturalmente di tutte le righe possibili, le linee possibili che io posso mettere, ce ne sarà una che va un po' meglio, perché è quella che si mette perfettamente a metà tra le due classi. Questa intuizione è quella che ha portato ai support vector machines, che sono la riga nera. E questa cosa, che ci sembra così semplice e quasi banale, è quello che già dall'inizio, dalla fine degli anni 90, ha portato alla prima ondata dell'intelligenza artificiale sul mercato e nelle nostre vite. Chiunque riceva, abbia un account di posta elettronica, ha un filtro per la posta indesiderata, quello che si chiama lo spam. Lo spam filtering è basato sul support vector machines, che sono basati sul percettrone. Quindi è parte della nostra vita già da moltissimo, moltissimo tempo il fatto di poter utilizzare questi algoritmi apparentemente molto semplici, ma in realtà molto potenti. Cosa è successo poi quando siamo passati dalla statistical learning, quindi il percettrone, support vector machines, al deep learning? Che cosa è cambiato? Beh, nell'esempio che io vi ho fatto vedere, un'email in cui c'è la parola ham e un'email in cui c'è la parola spam, io le ho rappresentate con un punto. E questo punto chi me l'ha dato? L'ho preso io. Questo punto è la rappresentazione di quello che è il contenuto informativo dentro i miei dati. Quindi partiamo dai dati, devo tirare fuori dell'informazione e poi addestro un algoritmo che può essere un percettrone, che può essere un metodo di apprendimento statistico. Però il punto debole, quello che poi, quando si è passati da 100 oggetti a 1000 oggetti, è venuto fuori in maniera drammatica, è che se io devo decidere io a priori dove sta l'informazione rilevante per distinguere tra due oggetti, forse fino a due oggetti me la cavo. Se sono 100 è un po' complicato, ma ce la posso ancora fare. Quando diventano veramente tanti, questo diventa molto complicato. Quello che fa il deep learning, l'apprendimento profondo, è quello che impara allo stesso momento, partendo dai dati, come rappresentare l'informazione per arrivare a risolvere il compito che è stato richiesto a questo algoritmo. E questa dualità, questo imparare che informazione prendere per risolvere il task nello stesso momento ottimizzandolo, è quello che rende estremamente potente il deep learning ed è quello che ci sta portando a questa grandissima ondata sull'intelligenza artificiale. Possiamo paragonare quello che sta succedendo adesso per capirne l'importanza a quello che è successo nella rivoluzione industriale. Alla fine, nella rivoluzione industriale, nella prima con il vapore, nella seconda con l'elettricità, quello che si è fatto è che siamo arrivati a generare e convertire delle forme di energia. E quello che sta succedendo ora con la rivoluzione digitale è che noi, alla posto dell'energia, generiamo e convertiamo informazione. È per questo che i dati sono così centrali in tutto questo, perché noi, grazie alla digitalizzazione, viviamo in un mondo, in cui continuamente vengono prodotti enormi quantità di dati, ma proprio perché queste quantità di dati sono enormi, non riusciamo a utilizzarle, non potremmo riuscire a utilizzarle, ad estrarne le informazioni, a capirli, se non avessimo degli strumenti in grado di automatizzare la comprensione del dato. Quindi, così come l'energia del vapore, l'elettricità hanno permesso di automatizzare le azioni, i movimenti, nello stesso modo. Quello che sta facendo la rivoluzione digitale, quello che fa, sta facendo e farà l'intelligenza artificiale è quello di automatizzare la gestione e generazione intelligente dell'informazione. L'intelligenza artificiale si parla molto e spesso si parla di quella che verrà ponendosi molte domande, a volte anche angoscianti. Io però vi vorrei far notare che l'intelligenza artificiale è già tra noi da molto tempo. E di quella non parliamo e non ne abbiamo paura. Questo è il primo esempio che vi voglio dare. Chiunque abbia una macchina fotografica digitale o semplicemente un telefonino e faccia delle foto sa che il telefonino ci aiuta a mettere dei rettangolini intorno alle facce. Quindi, ad esempio, se andiamo in Scozia, in un castello, ci facciamo fare una foto, il sistema potrebbe trovare la nostra faccia e anche i visi di tutti i fantasmi che ci stanno venendo a trovare. Tutto questo è fatto con l'intelligenza artificiale. Usiamo il web, usiamo molti strumenti e riceviamo continuamente dei consigli sugli acquisti, dei consigli sul prossimo film da vedere, dei consigli sul prossimo libro da comprare, che dipendono dalle nostre azioni precedenti. Questi sono quelli che si chiamano i sistemi di raccomandazione e di nuovo sono basati sull'intelligenza artificiale. Un'altra applicazione delle AI che fa parte della nostra vita quotidiana, a cui quasi non pensiamo più, è il fatto di poter andare in banca e poter versare un assegno senza dover andare allo sportello. Ormai ci sono delle macchine nelle banche dove noi possiamo andare che sono abilitate. Quello che fanno queste macchine quando l'assegno viene messo dentro è che usano algoritmi di riconoscimento dei numeri e delle lettere per capire che cosa è stato scritto. Ora io voglio attirare la vostra attenzione sul fatto che tutti questi esempi hanno una cosa in comune, e la cosa in comune è che il sistema di AI che viene utilizzato dà dei suggerimenti. Quando io faccio la foto, la macchinetta mi suggerisce la messa a fuoco a seconda di dove è il viso. Quando io apro il mio browser e vado a cercare che film a vedere questa sera, ricevo dei suggerimenti che sono basati su cosa ho scelto ieri e 3 giorni fa. E quando io vado in banca verso l'assegno, il sistema mi dice: io ho letto che questo assegno è di 50 dollari, me lo confermi? E qui è la chiave, me lo confermi. Tutti questi sistemi utilizzano l'intelligenza artificiale, ma la decisione finale su che cosa fare è lasciata nella sua applicazione all'essere umano. Questa è l'AI che abbiamo intorno, che viviamo con estrema tranquillità e che nessuno di noi percepisce come minacciosa, pericolosa, foriera di enormi interrogativi per quello che è l'essere umano e la civiltà. C'è poi l'AI di cui parliamo, che ancora non c'è, però ne parliamo tanto. E questa è un'AI che entra pesantemente in maniera importante nella qualità della nostra vita, un'AI che è capace di assisterci, nella riabilitazione medica e in molte situazioni in cui la nostra salute ha bisogno di assistenza, ha bisogno di aiuto. Quindi, ad esempio, questa è una simulazione in un laboratorio per utilizzare sistemi di intelligenza artificiale nella riabilitazione di pazienti dopo un ictus per poter valutare in maniera il più quantitativa possibile i progressi che vengono fatti e per definire i nuovi piani di riabilitazione, quindi quanti esercizi fare, quali esercizi fare, a seconda di questi risultati monitorati e interpretati sulla base di grandi database con gli algoritmi di intelligenza artificiale. Sogniamo un'intelligenza artificiale che possa diventare nostro compagno quotidiano, che possa tenere compagnia ai nonni da soli, come sono purtroppo ora nella situazione che stiamo vivendo con il Covid, che possa aiutare i nostri bambini a fare i compiti, che diventi veramente una parte della nostra vita, che ci aiuti nel nostro quotidiano per tutto quello che ci può servire. Sogniamone AI, quindi anche che io lo dico da mamma che prepara la cena tutte le sere, sogniamone AI, un robot intelligente che possa cucinare per noi, che possa decidere che cosa è meglio mangiare considerando cosa abbiamo mangiato a pranzo, cosa hanno mangiato i bambini a mensa, che possa quindi eseguire tutti questi task. Sogniamone AI che sul posto di lavoro collabori con l'uomo, che possa farlo in maniera sicura, che possa interpretare gesti, quindi che non ci sia bisogno di spiegare tutto, ma che solo porgendo la mano e guardando cosa la persona sta facendo, il robot intelligente sappia capire di cosa ha bisogno in quel momento la persona che sta facendo un lavoro. Sogniamo infine un AI che sia in grado di risolvere i grandi problemi della mobilità, auto intelligenti, che siano in grado quindi di muoversi da sole nel tempo e nello spazio, che capiscano quello che sta succedendo, che siano sicure, che non mettano sotto le persone e che quindi ci permettano di utilizzare il tempo del trasporto da una parte all'altra della città o di una nazione per fare altre cose, che quindi liberi una grande parte del nostro tempo. Però quando noi pensiamo a queste AI che non c'è e che verrà e che pensiamo stia per arrivare e iniziamo a fare questi pensieri, pensiamo a questi sistemi sempre più autonomi, sempre più parte della nostra vita, che sempre di più fanno le cose che noi facciamo e che richiedono grande ingegno, che non sono banali, che sono molto complesse, allora iniziamo a chiederci: come saranno queste macchine che faranno tutte queste cose? Se avranno l'intelligenza per aiutarci, per curarci come un dottore, per guidare come un autista, per cucinare come un cuoco, per lavorare come un operaio specializzato, se sapranno fare tutte queste cose, se avranno questo livello di intelligenza, dove arriverà questa intelligenza? E se faranno tutto questo in autonomia, dove ci porterà tutto questo? Queste macchine saremo in grado di controllarle? Cosa significherà avere questi sistemi intelligenti, autonomi, parte della nostra vita e così indipendenti? E quando si fanno questi pensieri, arrivare a Terminator è un attimo. E si arriva un'intelligenza attiva, ribelle, con gli occhi rossi, tutti i denti di fuori, che si prende il controllo del mondo e ci mette tutto in gabbia. E succede fra 5 minuti. Non è così, non è così. Perché è un AI di cui si parla ma non c'è? Non c'è, c'è un motivo se non c'è. Quello che vedete qui è il report fatto a giugno del 2016 del primo incidente mortale che si è verificato nei test che la Tesla sta facendo per le vetture autonome. Cosa è successo? La macchina è entrata dentro a un tir sull'autostrada. Il conducente, che stava guardando sul suo iPad un film, ha capito quello che stava succedendo troppo tardi e non è riuscito a intervenire. Nell'analisi che è stata fatta a posteriori per capire quale fosse stato il problema, si è capito che il sistema percettivo dell'auto, il sistema visivo, non aveva visto Il camion, e perché non l'aveva visto? Perché era una di quelle giornate grigette come abbiamo oggi a Torino, in cui il cielo è biancastro e questo tir era biancastro. E quindi questo grande veicolo chiaro su questo sfondo di un cielo così chiaro, e per il sistema non c'era niente. E quindi il sistema è andato dritto. Perché? Le AI di cui parliamo e che a volte ci spaventa, ancora non c'è. Tutte le cose di cui io vi ho parlato, le applicazioni che invece sono parte della nostra vita quotidiana e che non ci spaventano, sono delle applicazioni che vivono nel mondo digitale, nel mondo dei dati. Tutte le applicazioni che sogniamo, che vogliamo, sono invece applicazioni che vivranno nel nostro mondo fisico. E quindi, quando noi pensiamo a queste AI rivoluzionarie, la macchina che si guida da sola, il robot che dentro casa baderà le persone che hanno bisogno di assistenza o farà le faccende domestiche da solo, pensiamo a un'intelligenza artificiale dentro un corpo che si muove nel tempo e nello spazio. Quindi stiamo parlando di un AI dentro sistemi che si muovono, dentro qualcosa di fisico. Quindi è quello, se quello non c'è, dobbiamo chiederci: ma perché ancora non siamo capaci di far prendere corpo alle AI? Beh, dobbiamo porci un po' di domande. E la prima è: cosa vede un AI che prende corpo? Ho fatto l'esempio della macchina. Allora, quello che voi vedete qui è quello che una macchina avrebbe bisogno, un'auto autonoma avrebbe bisogno di vedere per iniziare a prendere decisioni su che cosa fare. Quindi ha bisogno di vederlo e questa cosa deve funzionare anche veloce perché le decisioni vanno prese in fretta. E quindi ho bisogno di qualche cosa che faccia dire al sistema intelligente, alle AI della macchina: questa è una macchina, questo è un marciapiede, queste sono persone, questa è area pedonale. Questo è un cartello stradale, questi sono gli alberi. Mi deve saper dire cosa è cosa in tutto quello che io ho davanti. Ad esempio, se io sono qui nella strada e c'è un cane che attraversa, vorrei che il sistema mi dicesse: qui c'è un animale. Ma a volte lo fa, a volte no. E tutto questo va a fare una grande quantità di errori. Non siamo ancora capaci di interpretare in maniera corretta e in maniera robusta quello che un agente artificiale, un AI che ha preso corpo, ha bisogno di percepire per poter poi fare qualche cosa. C'è la percezione e c'è l'azione. Azione molto, molto spesso in molte situazioni significa manipolare. E manipolare noi sappiamo che veramente è una delle cose fondamentali dell'intelligenza umana, quello che distingue gli animali, la capacità di prendere, di avere una mano che prende gli oggetti e non averla, è un grande separatore nel livello di intelligenza che una specie biologica può avere e noi ne siamo la dimostrazione. L'evoluzione del grasping, della manipolazione nell'uomo è molto sofisticata. Partiamo dal neonato che ha un riflesso condizionato e fino ad arrivare alla persona adulta che è capace di mescolare due mazzi di carte in maniera anche molto spettacolare. Ma oltre ad avere queste capacità di manipolazione, noi facciamo molto di più. Quando noi prendiamo gli oggetti, non siamo solo bravi a prenderli meccanicamente, ma li prendiamo perché ci vogliamo fare qualcosa. E qui, e nei dettagli, come si dice, c'è il demonio. Perché se io devo attaccare un chiodo per appendere un quadro, se ho il martello, prendo il martello, ma se lo devo proprio fare, non so che fare, mi sfilo la scarpa e parto. E questo che significa? Significa che quando io guardo un oggetto, non ne riconosco solo l'aspetto, la forma, ma capisco anche tutte le cose che ci si possono fare. E quindi quando io, sistema intelligente biologico, devo fare una cosa, mi arrangio con quello che ho. Se ho gli oggetti giusti, lo faccio con gli oggetti giusti. Se non ho quegli oggetti, parto dalla funzionalità di questi oggetti. Questo, che è quello che si chiamano le affordances, gli oggetti definiti da quello che sono tutto quello che ci permettono di fare, è un concetto estremamente ricco, estremamente complesso e assolutamente non realizzabile oggi dalla robotica moderna. Oggi un robot, un sistema intelligente artificiale, non è in grado di capire o di imparare le grandi funzionalità, lo gran grande spazio di possibilità in termini di azioni che tutti gli oggetti gli danno, e questa è una sfida gigantesca. Dobbiamo poi chiederci, quando abbiamo l'intelligenza artificiale messa dentro i corpi, e poi da dove imparerà? Perché una cosa che io vi ho detto all'inizio di questa lezione è che un elemento cruciale dell'intelligenza artificiale moderna, del deep learning, sono i dati, la grande quantità di dati. Sono sicura che avete sentito moltissime volte la frase "i dati sono il nuovo petrolio". Dell'intelligenza artificiale c'è molto di vero in questo. Però se io ho tanti dati, poi li devo mettere in qualche modo tutti insieme da qualche parte e usarli per addestrare questi algoritmi. Allora, vi voglio fare un esempio. Tutti noi che abbiamo il telefonino, tutte le volte che mandiamo un messaggio, che scriviamo qualche cosa, un piccolo testo, abbiamo questo suggeritore di termini. Quindi scriviamo due o tre lettere e poi arriva il resto. Non dobbiamo più scrivere, la scegliamo. A volte le parole che ci vengono suggerite sono particolari. Dopo un po' ci accorgiamo che se scriviamo spesso delle parole, dei nomi di persona, questi nomi ci vengono suggeriti. Che cosa sta succedendo qua? Che cosa sta succedendo? Noi abbiamo sul nostro telefonino un algoritmo che all'inizio viene addestrato su dei dati generici. Poi, man mano che lo usiamo, l'algoritmo si specializza sulle parole che usiamo di più, sulle persone a cui scriviamo di più, sulle cose di cui parliamo di più. E quindi questi suggerimenti sono sempre più opportuni, sempre più adatti per noi. Però se questi dati vengono presi dal telefonino che ho io Barbara, qui da me, sarebbe un po' un peccato che tutta questa informazione, tutto quello che si è imparato più, non possa far parte del sistema generale che poi entrerà nel telefonino di chi lo comprerà dopo di me. Però i miei messaggi sono miei, io non li voglio condividere con qualcuno. I miei dati sono miei, c'è cioè la mia privacy. E allora, nel 2017, Google ha detto: va bene, ma io quello che posso fare è che lascio tutti i dati su ogni telefonino e non chiedo a nessuno di condividere niente. I tuoi dati sono tuoi, i tuoi messaggi sono tuoi, è giusto così. Però quando tu usi questi dati per migliorare quell'algoritmo, stai cambiando dei valori dentro l'algoritmo, dei parametri, alcuni dei pesi di questa grande rete neurale profonda stanno cambiando. Dammi qualcuno di quei pesi, è abbastanza. Allora, quando noi abbiamo questo esempio, proviamolo a pensare nei telefoni, li possiamo pensare in attività commerciali che utilizzano un algoritmo di questo tipo, lo possiamo pensare alla struttura dell'economia italiana, di piccole e medie imprese, che avrebbero grande interesse a condividere l'esperienza comune su come affrontare certi problemi, ma che certamente né possono né vogliono condividere i loro dati proprietari con aziende che potrebbero essere dei competitori. Riuscire a trovare un paradigma di calcolo che permette di tenere i dati privati e proprietari, ma che allo stesso tempo riesce a mettere insieme in maniera sicura e condividere quello che si impara in locale per creare un'intelligenza più forte, più ampia, globale, è quello che si chiama il federated learning, l'apprendimento federato. Ed è una delle grandi sfide. Come vedete, il problema è stato posto solo nel 2017, è una delle grandissime sfide. Se questo problema non viene risolto, l'intelligenza dei sistemi distribuiti che vanno in giro per il mondo e ognuno ha la sua esperienza e percepisce i suoi dati, si può risolvere solo con pesanti violazioni della privacy. E naturalmente questo non è accettabile. L'ultimo punto che voglio sollevare è: quando abbiamo un'AI che prende corpo, dobbiamo essere sicura che sia sicura. Se una macchina a guida autonoma va per strada, che garanzie abbiamo noi che non metta sotto il pedone? È formata in questo modo, però io vorrei che ci fosse un modo per cui mi dicano quante volte potrebbe sbagliare e in che circostanze potrebbe sbagliare. 100 volte frena, o 100 volte va dritto e una volta su 100 c'era qualcuno, c'era un ostacolo, una volta su 1.000, una volta su 1.000.000. Quando qualcuno può darci questi valori e a seconda di quale di questo valore noi riteniamo che sia tollerabile mettere fuori un AI che ha preso corpo, uno strumento che si muove. Questo è un punto molto importante perché quando noi abbiamo un sistema, una macchina che si muove e fa cose in maniera autonoma, intelligente, queste cose vengono fatte nel mondo. Gli errori di questa macchina hanno una conseguenza fisica. Se la macchinetta che legge l'assegno sbaglia a leggere, prima di versare quei soldi sul mio conto o sul conto di qualcun altro, il sistema mi chiede: io ho capito questo, è giusto? E io gli dico no. E quindi la decisione finale, l'azione che succede
Video
nel mondo
conferenza, vediamo dopo.
è quello. Quello che invece dovrebbe succedere con le macchine intelligenti è proprio il fatto che possano compiere azioni e prendere le decisioni da sole. Però allora noi dobbiamo essere sicure che questa intelligenza sia certificata. Dobbiamo essere sicure di quello che farà, come lo farà e quanto sbaglierà. Come certificare gli algoritmi di apprendimento statistico, quindi non solo il deep learning, ma tutti gli apprendimenti, tutti gli algoritmi di apprendimento statistico, ad oggi è un problema aperto. Ed è per tutti questi motivi che preoccuparsi del robot di Terminator, per ora possiamo. Non siamo ancora lì, ci possiamo ancora rilassare e concentrare invece su veramente riuscire ad avere un AI che esca dal mondo digitale e che entri nel mondo fisico. Perché? Perché è così importante fare questa cosa? Perché è così importante farla per noi italiani, piemontesi, torinesi? Perché l'Italia e questa regione, questo territorio è veramente molto brava a fare le cose. Siamo leader mondiali, siamo leader internazionali e in una grandissima quantità di campi, dall'automotive, l'aerospazio, l'artigianato nella moda, l'agroalimentare, il tessile. Siamo proprio bravi a fare le cose e mettere l'intelligenza artificiale dentro questi oggetti, dentro la produzione di questi oggetti, dentro tutto quello che è il marketing, la vendita, la mobilità di queste cose, di questi oggetti, per noi, Sistema Italia, è una sfida fondamentale. Mi piace pensare che il motivo per cui il governo italiano ha scelto Torino come sede dell'Istituto Nazionale per l'Intelligenza Artificiale sia proprio questo, perché siamo un territorio ecosistema dell'economia del paese e perché siamo un territorio all'avanguardia a livello internazionale nella ricerca che ci porterà a mettere le AI dentro alle cose, che farà prendere corpo all'intelligenza artificiale. Questa è la fine della mia lezione, vi ringrazio di essere stata con me e aspettiamo dei robot più simpatici.
Che hai fatto un riassunto delle tematiche fondamentali, ma anche delle questioni fondamentali. Perché io faccio una considerazione su cui vorrei che tu eventualmente poi dessi una risposta, una tua interpretazione. Negli ultimi 30 anni la potenza elaborativa dei calcolatori è cresciuta di 1 milione di volte. E senza questa potenza elaborativa, tutti gli algoritmi che adesso che tu hai citato e che sono nascosti nel telefonino o nei grandi calcolatori non sarebbero possibili, perché il tempo di risposta sarebbe troppo lungo. Allora io mi ricordo che nel 1996 ci fu un la prima grande vittoria di un computer contro Kasparov, il campione di scacchi. Allora era Deep Blue dell'IBM che vinse la scommessa, la sfida su partite a scacchi, sul torneo di partite a scacchi. Perché prima non si riusciva e poi si è riusciti? E quello è come dire, un esempio di seppure rudimentale intelligenza artificiale. Perché tra una mossa e l'altra il calcolatore riusciva a percorrere centinaia, migliaia di strade e verificare quella che poteva andare meglio, mentre il cervello umano non era in grado di farlo, tra una mossa e l'altra. Voi sapete che nel gioco a scacchi, tra una mossa e l'altra c'è un tempo predefinito. Allora io mi chiedo se in effetti la figura che tu hai messo di Terminator, che adesso, come giustamente tu hai detto, non è un problema, è una fantasia, nel 2100 non possa essere una realtà, perché il tempo di calcolo e quindi il tempo di risposta di un'intelligenza sta diventando, di un'intelligenza artificiale, sta diventando molto superiore in molti campi rispetto all'intelligenza biologica. Allora mi sto veramente chiedendo se noi non siamo, seppur noi no, io no, forse neanche tu, ma i tuoi figli o i figli dei tuoi figli, i miei nipoti, non sono all'inizio di un periodo in cui si comincia a determinare la supremazia delle macchine sull'uomo. E come qualche filosofo dice, porterà forse ad una guerra tra le macchine dell'uomo, ma questi sono, diciamo, pensieri che non mi turbano. Ecco, io vorrei, cioè, vorrei che tu cercassi di spiegarci perché queste indicazioni, queste paure, ma anche speranze, perché tu hai fatto tutta una serie di esempi che portano speranza, la cura, il robot per gli anziani, che sono, diciamo, un miglioramento sensibile della vita. Ecco, perché invece non ci possa essere questa potenziale supremazia delle macchine sull'uomo, che poi potrebbe portare ad una specie, tra virgolette, diversa. D'altra parte, Dijkstra, che tu conosci bene, uno dei padri dell'informatica, diceva che chiedersi se un computer sappia pensare è come credere che un sottomarino sappia nuotare. Il sottomarino non sa nuotare, però va sott'acqua. Non so se sono stato chiaro. Cioè, non è detto. Non è detto che le forme di intelligenza che noi abbiamo siano quelle che debbano essere altre macchine, altri soggetti. Quindi nuove forme, se vuoi, di vita, non biologica, ma di una vita diversa. Grazie, Barbara.
Grazie a te, Marco. Allora, il mio problema è che di intelligente in quello che sta succedendo non c'è niente, o comunque molto poco, e quello che c'è di intelligente ce lo mettiamo noi. Quello che io ho raccontato è che tutte queste applicazioni partono dalla capacità di rispondere molto bene alla domanda sì-no. Tutto quello che noi stiamo vedendo è quello. Non è che ci sia altro, perché comunque anche quando affrontiamo i problemi a molte classi, tutto parte, tutto si basa sull'intuizione del percettrone. Metto una riga e mezzo. Allora, l'esempio che tu fai del sottomarino mi piace molto perché mette veramente il dito sulla piaga. Con la capacità di rispondere molto velocemente alla domanda sì-no, molto velocemente e a una scala di dati ingestibile da una persona, anche da tante persone, si riesce a far fare a questi algoritmi delle cose che noi facciamo in maniera completamente diversa, utilizzando l'intelligenza. Ma questo non rende questi algoritmi intelligenti. Quando io ho detto che noi stiamo assistendo all'automazione la rivoluzione industriale, ho fatto il parallelo con la prima e la seconda rivoluzione industriale. Lì c'è stata un'automazione del lavoro fisico, anche brutale. Noi stiamo assistendo a un'automazione dell'informazione. L'automazione dell'informazione non significa essere intelligenti. Se poi tu mi fai la domanda, ma l'intelligenza potrebbe venire fuori o si potrebbe comunque arrivare a una simulazione così veloce di task, tale che simula così bene l'intelligenza, che è vero che non lo fa come facciamo noi, però alla fine è come se fossero intelligenti e quindi arrivare a un punto in cui queste macchine intelligenti nel mondo possono diventare un pericolo per l'uomo? Non lo so, lo vedo come un futuro molto lontano, però lo vedo anche come un futuro che dipende fortemente dalla necessità di regolare, regolamentare l'utilizzo di una tecnologia, che è qualcosa che nelle grandi rivoluzioni si è sempre dovuto fare. Voglio dire, qui non stiamo dicendo nulla di nuovo. Il nucleare è regolamentato, la stessa produzione industriale, come poterlo usare senza perché questo diventi un danno per l'ambiente, un danno per l'uomo. Tutto questo succede. Più che chiedermi se fra 100 anni i miei colleghi saranno stati capaci di arrivare a una macchina artificiale che in maniera completamente diversa sa compiere tutte le azioni che io associo all'intelligenza umana, quindi possiamo passare il test di Turing e non riusciamo a distinguere se chi risponde alle domande o chi fa le cose è una macchina o una persona. Mi preoccupa molto il quotidiano in cui noi stiamo mettendo sul mercato algoritmi che utilizzano già un'intelligenza artificiale senza nessuna regolamentazione. Algoritmi che sono pensati oggi per dare suggerimenti e però ad avere sempre una persona che dia alla fine la risposta definitiva e che vengono invece utilizzati per dare risposte. Io credo che la cultura del regolamentare l'intelligenza artificiale e l'urgenza di fare questa cosa, comprendendo quello che si fa, trovando l'equilibrio tra tutelare la società e non tarpare le ali al progresso, anche perché se una nazione, se l'Europa, un continente deciderà di darsi delle regole e queste regole non saranno condivise a livello mondiale, ci si troverà ad avere una ricerca azzoppata in una parte del mondo e invece una ricerca che andrà avanti in altre parti, che quindi diventerà dominante. Però io credo che questo sia il passo che ci manca in questo momento. E, è un appello che io faccio con grande forza e che lo continuo a fare. Capisco quello che tu mi dici e mi rendo anche conto che in un certo senso è molto più affascinante per un filosofo, per tutti noi, pensare a un mondo che verrà in cui forse le macchine saranno i nostri migliori amici o forse saranno i nostri tiranni. Però devo dire che nell'immediato mi preoccupa moltissimo sapere che la decisione se concedere o meno un mutuo in banca non la prende più una persona, la prende un algoritmo. Questo mi preoccupa veramente molto, sta succedendo adesso e se lasciamo che questo succeda, io credo che quello sì sia il primo passo per avere poi il Terminator con gli occhi rossi e i denti di fuori. Quindi dobbiamo agire adesso per permettere che questo sviluppo porti tutti i frutti e per minimizzare e controllare quelle che possono essere le degenerazioni.
Sono molto d'accordo, grazie perché hai toccato quello che secondo me è il vero tema in questo momento. Il tema è la sfaccettatura etica e giuridica dell'intelligenza artificiale. Cioè, noi in questo momento dobbiamo trovare delle regole giuridiche e comportamentali che permettano di tenere il controllo di questi algoritmi. D'altra parte, questo è sempre successo, come hai citato. Chi di noi in casa non ha il salvavita? Ma il salvavita è stato sostanzialmente introdotto per limitare i rischi di una tecnologia che è nata 100 anni e qualcosa in più di noi, che è la tecnologia elettrica. E l'uomo è riuscito a mettere in campo una serie di regole che permettono di tenere sotto controllo quella tecnologia. Allora io ritengo che non bisogna tarpare le ali alla ricerca, perché la ricerca e la ricerca ha sempre fatto sviluppare il mondo. La ricerca è quello che ha determinato, se vogliamo, anche il benessere del mondo e che credo debba continuare a determinare il benessere del mondo. Ma dobbiamo tenere sotto controllo queste cose. E tenerle sotto controllo vuol dire avere la coscienza dei rischi. E obiettivamente adesso negli algoritmi io qualche rischio lo vedo nella vita anche quotidiana.
Assolutamente, vorrei aggiungere su questo proprio per sottolineare una cosa che ho voluto dire. E questo, gli algoritmi che noi utilizziamo in questo momento, quello che ci seleziona la posta che riceviamo meno e il telefonino, tutto quello di cui ho parlato, in questo momento non è certificato. Allora, quando io dico non è certificato, che cosa vuol dire? Vuol dire che questi algoritmi a volte funzionano, a volte no. E chi li vende, chi li mette sul mercato, non è veramente in grado di dire lo usi e 1 milione di volte farà un errore. Una volta su 100.000 volte che lo usi farà un errore e lo farà in queste situazioni. Non è così, però li stiamo usando lo stesso. Li stiamo usando lo stesso perché non c'è nessuna legge che proibisce di utilizzarli. In teoria dovrebbero essere utilizzati con sempre una persona che alla fine prende questa decisione, però a volte quando io faccio la foto il quadratino viene giusto, a volte no. Allora vorrei fare l'esempio dell'elettricità di nuovo. Accetteremmo di avere in casa, non sto dicendo un impianto elettrico senza salvavita, ma qualcosa che tutte le volte che premo il pulsante per accendere la luce, non so se questa volta la lampadina si accende, prende fuoco, non si accende proprio. No, non lo vorremmo nelle nostre vite, non avrebbe il ruolo che ha l'elettricità nelle nostre vite. Terremo le candele, magari è qualcosa che usiamo per divertirci. Quindi, quando si dice di certificare l'intelligenza artificiale, significa da una parte il legislatore deve imporre degli standard di qualità, di ripetibilità. Se io utilizzo questo software per prendere decisioni se alzare o meno il limite della carta di credito di qualcuno, ci devo dare garanzie che la decisione che viene presa commette errori una volta su 1 milione, 10 milioni. Lo devo sapere, si deve sapere. Le medicine vengono col bugiardino che ci dice quali sono gli effetti collaterali. Gli effetti collaterali dell'intelligenza artificiale quali sono? Quali sono i casi in cui un algoritmo potrebbe essere in difficoltà? Tutto questo va studiato in maniera chiara, in maniera sistematica, e chi utilizza questi algoritmi, che sia poi l'utente finale, che sia l'azienda, che sia l'operatore economico che vuole mettere questo algoritmo nel proprio prodotto, ci vuole la consapevolezza di questo. Ma se la norma permette il far west, si farà il far west. Se la norma mi dice dobbiamo dare queste certezze per l'utilizzo di questi algoritmi, la ricerca necessaria per arrivare a questo punto partirà, verrà fatta, perché è sempre così e non può che essere così.
Grazie Barbara, perché questa tua considerazione mi permette, visto il tempo, di chiudere questa molto interessante conversazione. Mi permetto di dire che io non ho paura di Terminator, nel senso che un po' per la mia aspettativa di vita, quindi è un po' perché obiettivamente vedo tempi distanti. Ma credo che ci debba essere in questo momento, sulla tecnologia digitale in senso lato, sugli algoritmi e sull'intelligenza artificiale, una coscienza collettiva necessaria a governarla. Perché solo il controllo delle tecnologie, come è stato per il passato, anche se erano le tecnologie del mondo fisico, qui stiamo parlando delle tecnologie del mondo dell'informazione, soltanto il controllo permetterà a questa nostra specie umana di sopravvivere e forse di vivere meglio. Con questo ringrazio tutti quelli che hanno partecipato e soprattutto un ringraziamento a Barbara per la lucidità e la profondità con cui ci ha dato. queste informazioni e queste soprattutto valutazioni sulla intelligenza artificiale e sugli algoritmi che io preferisco sostanzialmente chiamarli. Grazie a tutti e buona giornata.